Alphaville.
La Svizzera è stata una culla fondamentale per la scoperta e lo studio della psiche e patria di importanti esploratori dell'anima come Jean-Jacques Rousseau e Carl Gustav Jung. Fino al prossimo 15 di febbraio è possibile a tale proposito scoprire la mostra Seelenlandschaften, paesaggi dell'anima, presso il Landesmuseum di Zurigo, una mostra che ripercorre il ruolo centrale della Svizzera nello sviluppo di psichiatria, psicologia e psicoanalisi. Realizzata in occasione dei 150 anni dalla nascita di Jung, l'esposizione mette al centro il leggendario Libro Rosso e una selezione di opere artistiche visionarie che intrecciano scienza, anima e paesaggio, dando forma a una suggestiva psicogeografia della Svizzera. Capiamo di più con Cristiana Coletti, che ha visitato per noi questa mostra insieme al suo curatore Stefan Zweifel.
Die Ausstellung ist relativ einfach aufgebaut. Sie hat drei große Teile. Der erste ist eher vom 18. Jahrhundert aus, die ersten Entdecker eben der Psyche, Jean-Jacques Rousseau, dann 19. Jahrhundert mit Friedrich Nietzsche.
La mostra è strutturata in modo relativamente semplice. Ha tre grandi parti. La prima riguarda il XVIII secolo, i primi esploratori della psiche, Jean-Jacques Rousseau, poi il XIX secolo con Friedrich Nietzsche, fino a Sigmund Freud e l'interpretazione dei sogni pubblicato intorno al 1900, e poi Carl Gustav Jung e il Burg Hölzli, che ebbero un ruolo significativo. Questa è la prima parte storica che arriva fino alla rottura tra Freud e Jung nel 1913. La seconda parte è interamente dedicata a Jung, che nel 2025 ha celebrato il suo 150° compleanno. In questa sala, al centro, c'è il famoso e leggendario Libro Rosso, dove per 20 anni Jung ha annotato i suoi sogni e le sue visioni. In un libro che ha tenuto segreto a lungo, di cui nemmeno i suoi figli sapevano molto. Nella stessa sala mostriamo anche molte immagini dei pazienti di Jung. Faceva parte della sua tecnica farli disegnare. Naturalmente è una sala spettacolare e la terza parte della mostra è dedicata alla psicogeografia della Svizzera. Abbiamo molte cliniche che hanno sviluppato ulteriormente la psicanalisi, molti temi, molti personaggi importanti, anche alcune vittime della psichiatria. Abbiamo Anne-Marie Schwarzenbach, Friedrich Glauser, abbiamo il ballerino Nijinsky. Nonostante sia un paese così piccolo, la Svizzera è estremamente ricca di contributi alla storia della ricerca sull'anima. Si va da Carl Gustav Jung, poi l'analisi esistenziale di Ludwig Biswanger, il famoso test di Rorschach e poi l'Arbrut, cioè agli artisti che nelle cliniche hanno creato le loro opere. Uno svizzero ha scritto il primo libro sulla loro arte, Walter Morgenthaler. Questa incredibile ricchezza di approcci conclude la mostra aggiungendo anche uno sguardo al presente con interviste a specialisti di oggi.
Il viaggio alla scoperta della psiche proposto dalla mostra comincia col romanticismo, in quanto presupposto imprescindibile.
Eine Art Vorläufer der Romantik und eben der Naturerfahrung ist Jean-Jacques Rousseau gewesen, der Genfer.
Una sorta di precursore del romanticismo e dell'esperienza della natura è stato Jean-Jacques Rousseau, il filosofo ginevrino che tra le altre cose ha scritto le sue idee e i suoi sentimenti su carte da gioco nei boschi. Rousseau ha anche raccontato nel suo ultimo scritto che quando camminava attraverso un bosco svizzero pensava: «Sono qui tutto solo nel seno della buona madre natura. Qui non c'è mai stato nessun uomo, la civiltà malvagia che ci rende malati è lontana da qui. Poi sento un rumore, esco dal bosco e mi trovo davanti a una fabbrica di calze. E allora dico: questa è l'essenza della Svizzera, questa vicinanza tra civiltà, la fabbrica e la natura incontaminata». Ed è proprio questo che si vede nelle immagini della mostra, dove i pittori andavano in montagna, sui ghiacciai, nelle grotte buie, entravano, andavano nei boschi e esploravano questo paesaggio, portando nelle immagini nelle città. All'epoca nessuno andava in montagna come turista. I dipinti ci hanno avvicinato a questa natura travolgente, al mistero della natura. Allo stesso modo, la mostra, attraverso i dipinti, ci fa immergere nell'inconscio, cioè nella notte, nel mondo onirico di Füssli, con un'opera centrale, l'incubo, che fa proprio vedere ciò che un incubo può essere. Si vede una donna distesa, sul suo petto c'è un essere cupo e demoniaco che stringe il petto della donna, la quale ha evidentemente un desiderio erotico. E poi c'è un cavallo che irrompe in modo selvaggio, con gli occhi ciechi, al centro del quadro, proprio come simbolo delle pulsioni represse, dei desideri, delle paure, della libido. Questo quadro era importante per Freud, lo aveva appeso nel suo studio e anche Carl Jung riteneva questo quadro una delle prime grandi rappresentazioni dell'inconscio. È davvero una cosa eccezionale che questo quadro del Museo del Romanticismo di Francoforte sia arrivato per la mostra a Zurigo.
Dieses Bild aus dem Romantikmuseum in Frankfurt den Weg nach Zürich gefunden hat.
Stefan Zweifel, lei ci ha parlato del paesaggio, citato anche nel titolo della mostra, che ruolo ha avuto nello sviluppo della ricerca sulla psiche?
C.G. Jung hat in einem Aufsatz 1928 so ein bisschen darüber spekuliert.
In un saggio del 1928 Carl Gustav Jung si è chiesto come si può spiegare il carattere degli svizzeri. Scrive che la Svizzera è dominata dalla bella Jungfrau, questa montagna che in astrologia è un simbolo del legame con la Terra. Jung scrive che noi siamo legati alla Terra. Viviamo in valli strette, non come gli italiani con il mare, con l'orizzonte aperto, i portoghesi o gli spagnoli. Noi abbiamo sempre paura che ci venga portato via qualcosa. Per questo siamo parsimoniosi, abbiamo paura dell'influenza e dell'ingerenza degli stranieri, abbiamo paura degli altri, siamo convenzionali, siamo di vedute ristrette, scrive Jung, non abbiamo il coraggio di rischiare, siamo il popolo più conservatore e arretrato. Lo intende in senso sicuramente positivo. Io naturalmente non sono affatto d'accordo con questa interpretazione, perché la storia della psicoanalisi dimostra chiaramente che è esattamente il contrario. La Svizzera è stata estremamente creativa nello sviluppo di nuovi approcci su come dialogare con la follia, l'irrazionalità, l'isteria, la schizofrenia, la paranoia. E questo è avvenuto soprattutto grazie a una coincidenza storica al Burg Hölzli di Zurigo. Lì Eugen Bleuler, direttore dell'istituto, e Carl Gustav Jung hanno applicato per la prima volta la teoria di Sigmund Freud, la psicoanalisi, in una clinica per non torturare più i pazienti con i bagni di ghiaccio o le camicie di forza, ma per curarli davvero. E questo approccio scientifico adottato proprio al Burg Hölzli è stato poi riportato anche nei suoi libri, ma poi si è orientato sempre più verso Freud. Diventa editore dell'annuario di psicoanalisi con Sigmund Freud e per 6-7 anni lavorano intensamente insieme fino alla rottura, perché Jung riteneva troppo semplicistico ridurre tutti i nostri disturbi, inibizioni e problemi alla sessualità infantile, al cosiddetto complesso di Edipo. Jung vedeva nella libido, in questa forza sessuale che secondo Sigmund Freud plasma la nostra vita, qualcosa di più ampio, piuttosto un'energia vitale. E così nel 1912 scrive un libro sui mutamenti e i simboli della libido. Il libro viene pubblicato nell'annuario di Freud, ma la rottura è già avvenuta. Nel 1913 Jung scrive a Freud: «Il resto è silenzio, non abbiamo più nulla da dirci». Nel 1913, dopo la rottura con Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, che ha perso il suo padre spirituale, entra in una profonda crisi esistenziale. Ha visioni e sogni terribili, è seduto su un treno qualsiasi, da Schaffusa a Zurigo, e vede l'Europa inondata di sangue. Più tardi dirà: non è stata una coincidenza. La Prima Guerra Mondiale stava arrivando e io non ero l'unico ad avere queste visioni. Come si può spiegare questo? E poi aggiunge che forse non esiste solo il nostro inconscio individuale, influenzato dalla famiglia, ma esiste anche una sorta di inconscio collettivo che è interconnesso a livello mondiale. E in questo inconscio collettivo sono all'opera forze che sono cresciute nel corso dei millenni nella storia dell'umanità. Sono archetipi, dice Jung. Si tratta tratta di figure particolari che sogniamo: la grande madre, il bambino che gioca, il vecchio saggio, l'eroe che sconfigge il drago. Lui ha descritto tutti questi sogni e li ha messi in relazione con i miti e le fiabe dell'India, dell'Africa, del Sud America, affermando che le stesse figure compaiono in tutto il mondo e che esse rivestono le nostre paure, i nostri desideri, i nostri sogni, che possono quindi essere interpretati.
In diesem roten Buch hat er eben diese Träume aufgeschrieben, die er damals hatte.
In questo libro rosso ha scritto i suoi sogni. Sogni che inizialmente aveva annotato in piccoli libretti neri. Nel libro rosso li ha trascritti a mano. Si tratta di un oggetto enorme. È un libro che pesa molti chili ed è stato piuttosto complicato montarlo qui nella vetrina. Il libro rosso è stato esposto solo 5 o 6 volte in tutto il mondo, una volta alla Biennale di Venezia. Qui sta al centro della nostra mostra ed è aperto su una pagina. Da un lato c'è il testo dove Jung descrive le sue visioni e i suoi sogni e dall'altro ci sono i suoi disegni realizzati con colori vivaci, oro, rosso, blu. Nell'immagine di questa pagina si vede una persona rossa che viene colpita da un fulmine. Lui sogna di essere in un manicomio e accanto a lui c'è un tipo a letto che si crede Friedrich Nietzsche e poi dice che l'errore di Nietzsche era quello di voler risolvere tutto con la testa, mentre invece c'è qualcosa di sensuale in noi. E quindi, ai piedi di questa persona rossa che sta morendo, c'è un serpente. E il serpente simboleggia, naturalmente, la sessualità. Questo libro è pieno di immagini enigmatiche, come questa su cui i ricercatori riflettono ancora oggi e che ogni visitatore può guardare e interpretare a modo suo.
E abbiamo ascoltato al microfono di Cristiana Coletti Stefan Zweifel, curatore della mostra Paesaggi dell'Anima, che resterà aperta al pubblico presso il Landesmuseum di Zurigo fino al prossimo 15 di febbraio. C'è dunque ancora qualche giorno di tempo per visitare questa mostra. Noi vi segnaliamo inoltre che un simposio internazionale organizzato dall'Università di Basilea si svolgerà il prossimo 28 di febbraio proprio sulla vita, l'opera e l'attualità del fondatore della psicologia analitica Carl Gustav Jung, a 150 anni dalla sua nascita. Fra i relatori anche Sonu Shamsdasani, uno dei maggiori studiosi mondiali di Jung ed editore di scritti fondamentali, tra cui il libro rosso.